Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Buongiornissimo Maracanã da Santino. Mi volevo ricollegare a te, Marco, al discorso di Inzaghi. Questa partita per lui è molto importante. Beh, io devo dire che mi trovo del tuo stesso pensiero e non mi nascondo, io, come hai ben detto, siccome Allegri da quando è ritornato alla Juventus per ora è zero titoli, io ci punto alla Coppa Italia, non me ne frega niente, ma magari ben venga. Poi, per carità, per i primi quattro posti sarebbe tanta roba, ma io intanto voglio vincere un trofeo, anche la Coppa Italia, guarda, tanto per ritornare alle vecchie abitudini. Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio anche a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. 331-8200-213, stiamo per effettuare il primo collegamento di questa giornata di Maracanã. Vado a dare il buon pomeriggio con grande piacere come sempre al direttore Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
Ciao, buongiorno, bentrovati, un saluto a tutti, grazie dell'invito.
No, grazie come sempre a te. Antonello, insieme a te c'è anche un altro amico della radio, un altro esperto, come dico sempre, l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio a tutti, un abbraccio affettuoso e auguri di Pasqua al carissimo amico Antonello Valentini.
Grazie, ricambio, auguri a tutti.
Allora,
che io... è un grandissimo della federazione, da sempre.
Da sempre, da sempre. E tra l'altro...
Troppo buoni.
No, no, è la verità.
No, è la verità, Antonello, in questa carenza che purtroppo nella quale attualmente viviamo...
Sì, è vero, allora. Hai detto tutto, avvocato, come sempre. Io copio e incollo quello che tu dici. Sto per fine.
Chi mi conosce sa che non faccio 0-0.
No,
è la mia ignoranza.
Assolutamente. Allora, sentite, vi ho convocato e mi fa molto piacere, sì, perché volevo commentare, sì, insieme a voi, sì, quello che abbiamo, insomma, per oggi siamo venuti a conoscenza. Quindi il Consiglio di Stato, questa decisione che voglio subito commentare con voi, il Consiglio di Stato praticamente ha ritenuto sulla questione plusvalenza, la sentenza del Consiglio di Stato che ha reso improcedibile il ricorso.
Non c'entra niente, non diamo indicazioni fasulle. Il TAR ha deciso sul diritto di accesso. Sì, sono scatenatissimo.
Vai.
Scatenatissimo. Vai. Anche perché qualche organo di informazione scrive cose, mette in bocca a soggetti alcune cose che, siccome li conosco personalmente, sicuramente non avranno mai detto. Allora, il Consiglio di Stato e prima ancora il TAR ha deciso sul diritto di accesso agli atti amministrativi, che non c'entra niente sulle plusvalenze. Mi spiego?
Okay.
Quindi questa è la realtà. Allora, oggi ti tolgo subito la parola perché tanto è il problema. La improcedibilità dichiarata dal Consiglio di Stato del ricorso alla Federcalcio, nonostante che la sentenza non sia ancora pubblicata, i numeri sono 34-49 e 34-50 del 2023 sul sito Giustizia Amministrativa, ma la sentenza è pubblica, ha motivato la improcedibilità del ricorso alla Federcalcio perché la famosa carta Covisoc è stata già consegnata, quindi è venuto meno l'interesse ad agire della Federcalcio, così come della Juventus. Conclusione semplice: la sentenza del TAR è confermata, quell'atto è un atto procedimentale ai sensi dell'articolo 22 della legge 241 del 90, per cui tutto il processo sportivo dall'inizio, non solo quello di revisione, dall'inizio è viziato da un difetto di contraddittorio. Il collegio di garanzia il 19 aprile dovrà solamente scegliere se annullare con rinvio e rimandare gli atti alla Corte d'Appello o annullare senza rinvio. Punto.
Mi puoi ripetere una cosa, avvocato? È viziato?
È viziato da un difetto di contraddittorio, perché quell'atto è stato ritenuto dal TAR, contrariamente a quanto ritenne prima la Procura federale, poi la Corte di Appello federale, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori la carenza di questo atto, la famosa carta Covisoc, la Juventus l'ha eccepì sin dall'udienza davanti al tribunale arbitrale di giustizia federale, il cui disse: l'eccezione della Juventus è assorbita dalla assoluzione. Ripetuta la eccezione in sede di primo reclamo incidentale, quando la procura impugnò l'assoluzione, la stessa cosa disse la Corte di Appello federale. Per cui sulla eccezione di violazione del contraddittorio non si è mai avuta una decisione positiva o negativa. Si è avuta in sede di revisione con una determinata motivazione. Paratici e Cherubini l'hanno impugnata. Il TAR con una decisione, lo dico chiaramente, che ha meravigliato tutti, me per primo, perché è la prima volta nella storia che abbiamo un TAR che supera la violazione della clausola compromissoria, e ha anche spiegato perché ha superato la violazione della clausola compromissoria, in quanto nella materia dell'accesso agli atti la Federazione Italiana Gioco Calcio non ha una commissione interna che possa giudicare, a differenza di quanto esiste a livello economico, perché c'è il collegio arbitrale. Il Consiglio di Stato ha detto quello che ha detto oggi,
sì.
Per cui il problema non è solamente la procedimentalità del processo Juventus, è che c'è una definitiva affermazione del Consiglio di Stato incidentale, che non c'è più la totale esclusività della giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria, perché in materia di accesso agli atti tutti, e ha detto il TAR che contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di Appello federale, quell'atto della Covisoc era prima di tutto un atto procedimentale, cioè iniziale del procedimento, e poi è definito documento, richiamando addirittura una decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Queste cose, io in questa emittente che mi ha dato l'onore di parteciparvi, sono mesi che lo affermo.
Sì, sì, verissimo.
Oggi ne abbiamo la conclusione.
La conclusione. Antonello Valentini, vengo da te, voglio sentire anche un po' il tuo pensiero. Per esempio, qualcuno ci scrive: perché non sono stati forniti i documenti da parte della FIGC richiesti alla Juventus? Per quale motivo? Antonello,
la procura federale, allora, te lo spiego io il motivo.
Aspetta,
perché.
Fammi sentire un attimo Antonello, poi rivengo da te. Antonello.
Allora, intanto grazie all'avvocato Afelta che ci ha fatto una utilissima lezione di diritto sportivo, separando.
Ma quale lezioni? Io imparo da tutti, non insegno niente a nessuno, Antonello, lo sai.
Separando i fatti dalle opinioni, come diceva un vecchio slogan di Panorama, del vero Panorama, quello di una volta.
Verissimo.
Separando i fatti dalle opinioni, perché una cosa sono i fatti, che l'avvocato Afeltra ha riferito in maniera oggettiva e molto documentata, altra cosa sono le opinioni, che sono ovviamente libere, legittime, fino ovviamente alle sentenze che poi dettano, dicono l'ultima parola. Allora, secondo me non c'è dubbio che il TAR e adesso il Consiglio di Stato abbiano, come dire, creato giurisprudenza, nel senso che nel futuro questi documenti che la Federazione, la Procura Federale aveva ritenuto riservati, dovranno invece essere, in casi analoghi nel futuro, essere messi a disposizione della difesa, proprio per garantire il pieno contraddittorio, come diceva l'avvocato Afelta, e garantire il totale diritto di difesa. Detto questo, io mi auguro, non so ovviamente come va a finire questa questione, perché il Collegio di Garanzia del CONI deciderà in una delle due forme che l'avvocato Afelta ci ha detto: o rinvio alla Corte di Appello o revoca della sentenza. Però quello che vorrei è che non ci si limitasse soltanto in sede di giudizio, in sede di valutazione complessiva di questa vicenda che butta una luce cattiva sulla Juventus, ma su tutto il calcio italiano. Vorrei che non ci si limitasse soltanto agli aspetti di forma, ma che le eventuali assoluzioni o comunque le sentenze giudicassero nel merito delle vicende, proprio per scacciare tutte le ombre che possono addensarsi o si sono già addensate intorno a questa vicenda, oppure per punire chi a norma di codici ha, come dire, violato le norme della federazione, dello sport e del calcio italiano. Detto questo, c'è poi anche un aspetto internazionale. Sento dire la federazione, allora, uno, la federazione aveva erano atti dovuti quelli che la federazione doveva fare per difendere, dal suo punto di vista, secondo me giustamente, la clausola compromissoria. I giudici amministrativi di primo e secondo grado hanno deciso che non è così, ne prendiamo atto, ma non c'è questa guerra tra la federazione e la Juventus, tra la federazione
però è stata raccontata così, caro Antonello, è stata purtroppo raccontata così da tutti.
Marco, ma non è così, perché la federazione è fatta di società, si chiama federazione.
Soprattutto chi ha voluto cavalcare un determinato cavallo, che mi fermo qui.
Io ti ho sempre detto che a me questo accanimento preventivo sull'affare Juventus non mi è mai piaciuto. Aspettiamo le sentenze dei giudici. Poi c'è un aspetto internazionale. La federazione ha dovuto, per regolamento, era obbligata, non poteva fare diversamente, non so più come dirlo, trasmettere alla UEFA gli atti che riguardavano Paratici, il quale ovviamente adesso ne paga le conseguenze. In sede internazionale il Tottenham lo ha praticamente liquidato, si è chiusa la parentesi. Quindi voglio dire, riportiamo le cose nella giusta dimensione, con un pizzico, se possibile, di serenità e di oggettività, perché io vedo da una parte e dall'altra animi esasperati, e poi, se vuoi, su questo argomento dell'esasperazione del clima attorno al calcio italiano ci torniamo anche per altre vicende di questi giorni, come quelle che riguardano il Napoli.
Assolutamente, voglio ritornare un attimo dall'avvocato. Roberto, stavi aggiungendo una cosa a te, però ti chiedo, questo cosa cambia nell'ambito di della situazione che stiamo appunto raccontando? Cioè, questa situazione
cambia tutto, cioè il problema è un altro. E allora, io, chi mi conosce sa che di tutto mi si può accusare nella mia vita, ma tranne che di essere filo juventino.
No, vabbè, ma lasciamo stare, ma non c'è bisogno, Roberto, di dare questa spiegazione, sei un professionista.
Qui c'è un diritto che viene calpestato per una scelta della procura, che è una scelta condivisibilissima, assentibilissima. Ripeto, nessuno si aspettava questi piedi giunti della giustizia amministrativa. Ma l'errore è sempre quello, per tornare a quello che esattamente dice Antonello. Oggi, 4 aprile 2023, non possiamo noi intervenire sulle plusvalenze e quant'altro, perché mancano le leggi. Con le leggi attuali, che non vengono fatte dalle intercettazioni, dagli interrogatori e quant'altro, non c'è la prova che una plusvalenza possa essere dichiarata illegittima. Ma lo dice anche il giudice dell'udienza preliminare di Torino, che ha dichiarato che quelle richieste della procura erano prive di gravi indizi di colpevolezza. A questo poi si è aggiunto un altro tassello di cui poco si parla: la sentenza di 20 giorni fa del Tribunale di Napoli, settima penale, che a fronte di 64 richieste di condanna per fatture inesistenti sulle provvigioni tra società e procuratori, 7 anni di reclusione ciascuno, ha emesso 63 sentenze di assoluzioni perché il fatto non costituisce reato e non sussiste. Di questo la giustizia sportiva deve prendere atto, soprattutto quando modifica le proprie norme. C'è una carenza pesante. Io non sono contrario a rendere nell'ambito e nel limite dell'autonomia sportiva illegittime le plusvalenze. Molti anni or sono io feci una proposta di ritenere detraibili dai bilanci delle società di calcio solo le plusvalenze oggetto di scambio di denaro, mentre oggi le plusvalenze sono scambio di carta. Anche questo non è mai stato esaminato o valutato. Ma c'è una cosa fondamentale in tutto questo processo, che il collegio di garanzia è tenuto a verificare. Tutti quanti sappiamo e sapete che nel periodo Covid la federazione ottenne dal CONI la totale libertà di modificare le sue norme, specialmente di giustizia sportiva, senza il preventivo parere e diciamo approvazione del CONI. Tra le tante norme modificate c'è stata anche quella della cosiddetta revisione in peius delle sentenze di assoluzione.
Certo,
ma questa norma, ma questa norma di diritto federale confligge con la norma dello statuto CONI che ai sensi dell'articolo 111 della Carta Costituzionale, come è previsto in tutti i codici di rito che vigono in Italia, civile, penale, procedura penale, tributario, codice delle imprese insolvenza, esclude ai sensi di quell'articolo la revisione in peius di una sentenza di assoluzione. Questo è un altro punto fondamentale che serenamente bisogna valutare, così come, e chiudo, quell'affermazione contenuta nella sentenza di revisione della Corte di Appello, secondo cui la giustizia sportiva ha necessità di celerità a discarico della certezza del diritto. Questa è una questione alla quale io mi ribello con tutte le mie forze, onestamente.
Quindi,
e dovrebbero farlo tutti coloro i quali fanno diritto.
Antonello, direttore.
Ma io non ho niente da obiettare, perché quello dell'avvocato Afferta è un contributo costruttivo, positivo, di riflessione. Perché qui, cioè, qui bisogna rendersi anche conto che la barca è di tutti, è dei calciatori, dei dirigenti, degli allenatori, dei tecnici, cioè, delle società. Cioè, non è che c'è una federazione monster che è nemica dei club. Questo bisogna togliersi un po' dalla testa.
La stanno raccontando così.
Proprio perché vengono federati tutti i club, e questo succede in tutte le federazioni sportive. A me questo racconto di questa federazione che vuole vessare Tizio, Caio, Sempronio, o che al contrario, perché poi quando conviene invece si ricorda che invece ha partecipato la federazione ad alcuni incontri ai quali non doveva partecipare perché riservava, cioè voglio dire, mettiamoci d'accordo ragazzi, perché qui purtroppo l'esasperazione agonistica, l'esasperazione degli interessi economici rispetto al campionato, alle posizioni di vertice, alle posizioni delle coppe europee, c'è qualcuno che sta fuori come un balcone, veramente. Ma allora non basta la stanteria del San Camillo, ci vogliono dei medici proprio bravi, cioè
sento
neuropsichiatri che metta insieme un po' questa situazione.
Una cosa che allora aspetta Marco, mi sembra che state, arriva un messaggio, che state facendo un processo pro Juventus, mi domando ma come mai è stato leso, fammi leggere il messaggio, poi mi sembra che è stato leso il diritto alla difesa se il documento non è utile, e nel diniego della Coviso che è scritto che in quelle note non è menzionata la Juventus, per favore fate un servizio per tutti, quindi vedi una volta se
allora,
una volta...
egregio e caro
aspetta l'avvocato Feltra dimentica che la Juventus è quotata in borsa. L'avvocato parla di Cavilli, unica chance per la Juve di scansare Cavilli, le accuse,
bene.
Le intercettazioni, gli accordi, aspetta, se no le intercettazioni e gli accordi nascosti sembrano lontani ricordi.
Allora, il caro signore, numero uno, quello che io cito è la legge, non è un cavillo. Numero due, le intercettazioni sono ancora nel fascicolo della procura, non si sa neanche se verranno mai richieste di essere trascritte, se verranno ammesse dal GIP e se sono soprattutto intercettazioni valide ed utilizzabili. Numero tre, le informazioni, quindi le sommarie informazioni, non hanno alcun ingresso nel dibattimento, perché saranno ripetute eventualmente, se ripetute, dai testimoni. Quello che è certo è che la federazione ha scelto la procura ha scelto una strada incredibilmente contraria a quella che aveva detto lo stesso presidente, che a settembre disse aspettiamo almeno il primo grado di giudizio penale per evitare il bis di Calciopoli. Non l'ho detto io. Quindi la meraviglia è stata questa accelerazione per arrivare comunque entro il 30 giugno ad una sanzione afflittiva, come se l'afflittività nel campionato prossimo sarebbe stato il male di tutti i mali, e a me non sembra, proprio perché c'è quel principio al quale tutti bisognerebbe ribellarsi. La giustizia deve essere prima certa e poi veloce.
Non è che la
però, però scusami, vado un attimo da, da Antonello prima di chiudere. Antonello, però questo non va un po' tutto questo a, a diminuire la, la forza della giustizia sportiva? Chiedo,
Ma no, ma senti, la giustizia ordinaria, quella amministrativa o quella ordinaria, sono, appartengono ovviamente, come dire, a, a organismi sovra, sovrastanti, come dire, quindi non, su questo non c'è dubbio, lo sport non può essere un'isola felice avulsa dal contesto generale del nostro sistema giudiziario. Adesso è chiaro che Consiglio di Stato e TAR hanno innovato in questo senso e d'ora in poi bisognerà tenerne conto. A me, voglio dire, qualche riflessione questo la sollecita. Volevo dire però al nostro gentilissimo ascoltatore, non so se lui ha seguito dall'inizio, io ho detto come prima cosa,
infatti,
che qui ho detto come prima cosa che io vorrei che questa vicenda, del, questo processo alla Juventus si definisse nel merito della questione e non si fermasse alla forma,
sono
sia
d'accordo,
che venga condannata sia che venga assolta la Juventus. Vorrei che fosse assolta o condannata nel merito e non per vizi di forma, perché altrimenti rimarrà per sempre un'ombra. Parliamo ancora a 42 anni del gol di Turone,
rimarrebbe quel buco, che io sono d'accordo, allora, ti devo dire che questo passaggio lo condivido molto.
Io sono d'accordissimo,
qui non c'è nessuna federazione contro la Juventus, come non c'è nessuna federazione contro le altre società. La federazione cerca di fare il suo dovere, non è infallibile, sbaglia, non è la Padre Pio né la Madonna di Loreto, però voglio dire, ci sono dei ruoli che la federazione ha il dovere di tenere, dei punti fermi che ha il dovere di tenere. Se poi le cose cambiano dal punto di vista giurisprudenziale, come l'avvocato Felt ci può insegnare, beh, bisogna prenderne atto, ma senza, come dire, questi eccessi di nervosismi, di tensioni, di sospetti, di dietrologia. Io sono arrivato a sentire ieri, scusate se cambio argomento un attimo, io vivo a Roma da 33 anni, non sono romano, ma vivo a Roma da 33 anni. Come tu sai, faccio il tifo per la nazionale, nella quale ho lavorato per 30 anni, e per il mio povero Bari. Ieri sono arrivato qui a Roma a sentire che Spalletti, per danneggiare la Roma,
sì, mamma mia, una roba vergognosa.
Vergognosa. In casa contro il Milan e la Lazio.
No, siamo, anche con l'Inter. Oggi mi hanno detto ha perso con l'Inter, con le Milan e la Lazio per danneggiare la Roma. Io dico, fatevi curare. Permettimi, Antonello, fatevi curare. Mandate da uno bravo, bravo, ragazzi.
Marco, ma tu ti immagini un allenatore, adesso Spalletti, ma chiunque altro, che vanno con spogliatoio e davanti a 22 professionisti, magazzinieri, massaggiatori, fisioterapisti, dice: ragazzi, oggi dobbiamo perdere, così facciamo un dispetto alla Roma. Ma insomma, siamo veramente fuori
No, ma fatevi curare, guarda, io direi veramente, consigliamo uno bravo, perché sono cose difficili secondo me qui da curare, quindi deve essere uno veramente, una grande sapienza. Perché senti, Antonello, prima di salutarvi, siccome oggi ci torno su questo argomento, stavi dicendo la cosa di Napoli, di quello che è successo, me la dici in 30 secondi, 40 secondi, che sono quasi in chiusura?
Io guarda, ho già detto da tempo che il Napoli è imprendibile in campionato e sono contento che il Napoli vinca lo scudetto, anche se i napoletani si staranno facendo tutti gli scongiuri del caso anche in questo momento, perché è la squadra più equilibrata, più forte, che gioca meglio e che diverte di più. Detto questo, c'è un clima a Napoli che non mi piace. Cioè, invece di godersi questo periodo di festa, di gioia, di preparativi, di entusiasmo, la Champions, il campionato, eccetera, vedo un clima che non mi piace per niente, in questo conflitto continuo tra la società e una parte della tifoseria. Allora, primo, gli ultras non sono tutti quelli che girano con le mazze, i bastoni o fanno i bagarini, perché ci sono ultras e club di ultras che fanno un lavoro importante, che hanno anche delle attività sociali collaterali. Poi ci sono delle fette di pseudotifosi che pretendono di dettare legge nelle curve, che militarizzano le curve. Allora, questo non va bene. Dall'altra parte c'è una società che mette 90-100 euro il biglietto della curva del San Paolo. Però viene fuori uno scontro che secondo me ha uno sfondo molto, ma molto più delicato, cioè, che è quello, se posso dirla in maniera proprio chiara, dell'organizzazione, della gestione dei prossimi festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Va bene? Ho detto, tu sai che io non mi sforzo
di essere esplicito possibile. Guarda, non mi piace questo scontro.
Guarda, ti dico, alle 15 noi apriremo proprio un forum su questa cosa con chi è più dentro Napoli, conosce bene la questione di Napoli, proprio tornando su questi passaggi. Quindi hai fatto bene ad accennare questa questione, che è molto condivisibile e comunque va approfondita. Io vi devo salutare perché devo chiudere questo piacevolissimo blocco. Prego Roberto, velocissimo.
Se mi dai 30
anche
secondi.
Meno. Vai, veloce.
Un prossimo argomento da trattare è la seconda sentenza TAR, quella sul Milan, che è ancora più grave, su cui non ho letto una riga.
E dobbiamo trattare anche delle plusvalenze di altre società, perché assolutamente. Poi, dire, bisogna guardare
le plusvalenze, Antonello, le plusvalenze
che non sono una bestemmia, le plusvalenze, perché sono previste anche dal codice civile,
Soprattutto, ma sulle plusvalenze ha messo una pietra tombale anche la Corte di Appello federale, perché lo sanno tutti che sono destinati a scontrarsi nel muro, sia a livello sportivo che a livello ordinario. Vediamo questo intervento ancora a gamba tesa su un altro atto non dato per la proprietà del Milan, sulla Covisoc. Quello è molto molto grave. Non so perché non se ne parla.
Prego.
Augurati che dopo questa lezione non ti arrivi dall'avvocato alla festa, alla parcella, perché sennò devi chiudere la radio.
Vabbè, chiudo tutto.
Antonello, un abbraccio affettuoso.
Grazie, un abbraccione a tutte e due. Grazie anche a te, Roberto e Antonello. Grazie veramente. Abbiamo aperto con questo approfondimento. Ci fermiamo, break, perché ne apriamo subito un altro. Torniamo anche su Inter Juventus. Ho cercato di recuperare qualche messaggio che poteva comunque entrare in questo dibattito. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.